Trento, allora, Trento è stata un po' diversa la questione della controparte, diciamo, della risposta sbirresca, perché vabbè, la giornata si è scandita più che altro in due momenti. Da prima un presidio al carcere, okay, col tentativo più che altro di comunicare con i detenuti, quindi un saluto, però era volto più che fare retorica sulla resistenza, era volto più che altro sapere com'è dentro la situazione, capire
come
se
va,
c'è qualcosa di nuovo. Sì, negli ultimi tempi è stato difficile riuscire a parlare col braccio con cui si parla di solito, proprio perché veniva impedito sostanzialmente dai secondini, dalle guardie, l'apertura, cioè che sostanzialmente c'è un braccio, si riesce a vedere bene la sezione e quindi riesce a comunicare direttamente, ti fanno un po' lo spiegone di tutto quello che succede, e ultimamente era più difficile, ecco, quindi non abbiamo informazioni,
okay,
nette e così di novità su quello che riguardava all'inizio, sulla grande paura che c'era riguardo alla diffusione del Covid dentro il carcere, insomma,
sì, anche,
no?
Anche il sabato non c'è stata una comunicazione troppo fluida, dunque capisco.
Cioè. Poi invece è stato fatto il pomeriggio un'altra iniziativa per il 25 aprile in piazza in via San Pio, vabbè, a Trento anche lì è, diciamo, la zona, vogliamo chiamarla pseudo popolare, e lì invece sono arrivati una bella decina di mezzi di polizia. Quindi totalmente un'altra gestione della piazza. Bisogna dire poi che vabbè, i compagni hanno fatto quello che volevano fare. C'era della gente in piazza che è stata lì ad ascoltare, gli sbirri, sì, non hanno fatto movimenti inconsulti e i compagni sono andati via con le loro gambe quando hanno voluto, bene o male.
Diciamo un po' di tensione, poi comunque risolta positivamente per quello che riguardava l'iniziativa che volevano portare avanti i compagni e le compagne.
Sì, cioè probabilmente una volontà un po' di far vedere di far vedere i muscoli, più che altro per capire le intenzioni dei compagni, penso.
Okay.
Io. Vabbè, però comunque la tensione è sicuramente più pesante rispetto alle altre parti, ecco, lì in città a Trento, ecco.
Certo,
anche perché si tratta di disponibilità di mezzi, perché insomma è una città più grande, quindi sono venuti prima,
certo,
e quant'altro. Ecco, bene o male questo. Poi vabbè, comunque non è finita qua, insomma, perché vabbè, per quella giornata più o meno sì, però cioè, la riflessione a riguardo si vuole continuare, insomma, capire.
Immagino, abbiamo visto
anche
comunque in quei territori là è sempre uscito un giornale murario, no?
Sì,
c'è la volontà di ragionare,
prosegue,
di portare avanti un discorso, e chissà cosa accadrà appunto nei prossimi giorni.
Sì, poi sai, immagino che in generale siamo tutti ben abituati a non illuderci troppo di chissà che tessere, chissà che ganci con la gente del posto,
certo.
Insomma, la volontà così controinformativa di quel giornale ha comunque senso, insomma, di per sé per far muovere un po' di coscienza. Devo dire che dopo quell'uscita che abbiamo fatto a Trento, quella al Brione, quella proprio osannata dalla gente,
sì,
così il giro così compagnesco, amicale, si è un po' svegliato, ha detto: ah, vedi che alla fine gli sbirri non sono venuti, si può fare.
Sì, comunque
la prossima volta vengo anch'io, ecco.
Comunque
cioè,
sembra ma comunque è un sentimento, insomma, da quello che sappiamo qua e abbiamo anche visto e vissuto, un sentimento un po' generale in molte altre città, proprio rispetto a delle difficoltà di determinazione che anche giri più compagneschi, come hai detto tu, e amicali hanno comunque, cioè in questo ultimo periodo, nonostante tutto c'è una difficoltà nell'uscire, c'è una difficoltà nell'incontrarsi, le paure sono varie, però piano piano in alcuni posti, insomma, c'è un po' di ripresa, di risvegliarsi, un'iniziativa va male, insomma, mi riferisco anche a iniziative della capitale, un'altra va un po' meglio e vai, boh, ci si prova comunque.
Sì, l'ottica è comunque avere la lucidità nostra, insomma, secondo me in questo periodo qua, di capire un po' la situazione, di avere tutto il tempo di trovarsi fra compagni e parlare, di capire chi abbiamo davanti, perché insomma la mossa che ha fatto le controparti ultimamente sono senz'altro dei passi da gigante, ecco. Quindi tutte queste cose qua sono da affrontare a modo, e quindi ad esempio le parole d'ordine prossime avventure saranno anche in vista del 3 maggio, e alla fine siamo tutti in strada, raga, c'è tutta sta roba che tale per cui, insomma, la paventata uscita alla fine che non c'è, che c'è, non c'è, cioè, alla fine solo per lavorare, però solo i comparti produttivi, insomma tutta questa situazione incasinata ha causato un po' di sconcerto, di rabbia. Sì, e sì, tra sì. Le cose che bisogna tirar fuori nei discorsi è sostanzialmente che tutti questi soldi europei alla fine andranno a finire alle grandi imprese, perché la mossa è quella. Quindi bisogna far capire che, insomma, tutto il governo amico alla fine sta facendo una mossa volta a rassicurare le grandi imprese industriali, insomma.
Sì, ma anche in Trentino avete questa visione, nel senso, Trentino comunque ci sono parecchie anche piccole imprese, o sbaglio, come territorio dal punto di vista lavorativo proprio, eh?
Certo, è tutto basato su quelle realtà lì, però sai, la situazione qua è abbastanza incasinata, diciamo che, ma come dappertutto mi sembra di capire, sì. C'è tanta speranza da parte di gente, insomma, di riuscire a tirarsi su soldi da queste manovre europee. Dire che qua la gente è con l'acqua alla gola mi sembra onestamente esagerato, perché comunque
è il Trentino.
Non è di certo così, però anche qua ci sono delle sacche di malessere.
Iniziano a faticare, perché... sì, la rabbia un po' monta, magari anche se in versione un po' più ridotta in quei territori, però insomma.
Ma sì, perché comunque, ma rendiamoci conto che comunque il lavoro in nero qua ce n'è tanto, cioè non è che non esiste, cioè quindi tutte quelle categorie lì di artigiani, gente che faceva lavoretti così, sì. Non ha lavorato in questo periodo qua e...
Ma anche nell'agricoltura comunque... il lavoro in nero è presente in Trentino? Una domanda che nasce un po' così.
Ma guarda, in realtà quello è molto diminuito, ci sono stati tanti casi nel passato, però devo dire che è molto diminuito, anche okay. Perché viene comunque regolarizzato. Questa cosa che dovevamo passare i voucher, ripristinare sì. I voucher, così è andata caduta nel nulla. L'assessore leghista Zanotelli all'agricoltura trentina ha detto che tutti i trentini che percepiscono il reddito dell'agricoltura, sì. Il reddito di cittadinanza, verranno utilizzati nell'agricoltura sostanzialmente, altrimenti perderanno il reddito. Ah. Cioè, questa mossa qua sostanzialmente sì.
Bisogna continuare a produrre, in Trentino non si può fermare.
No, allora, sostanzialmente per sopperire alla manodopera immigrata, perché adesso sì. C'è la potatura verde delle vigne e dei meli, certo. Di solito c'erano tutti polacchi, rumeni che venivano a farla, questi non ci sono quest'anno, e quindi si dice tutti i disoccupati trentini che percepiscono il reddito di cittadinanza devono andare a lavorare.
Li mettiamo là, diciamo sì. Obbligati praticamente.
Sì. Sì, sostanzialmente sì.
Certo.
E c'è questo passaggio qua, insomma, da capire un po' come sta funzionando, però bene o male i passaggi sono quelli, ecco.
Va bene.
Così.
Senti, se non vuoi aggiungere altro, noi possiamo, cioè, non so, vuoi aggiungere altro? O...
Ma forse ci bisognerebbe intavolare veramente una discussione gigante, immagino che siamo tutti abbastanza confusi sull'andazzo generale. Io invito comunque i compagni a beccarsi e a ragionare su queste questioni qua, nel senso che sennò uno si ritrova un po' spiazzato, non riesce bene a capire il da farsi. Vedo che la paura ha fatto un po' breccia, ecco, anche tra i compagni, che insomma si spera che siano persone con ben altro tenore.
Sì, in alcuni casi sì, in alcuni casi sì.
Comunque c'è stata anche questa cosa.
Sì,
niente,
sì, c'è stata. Senti, noi ti ringraziamo tantissimo e ti abbracciamo da qua, ci rivedremo, o comunque Mari stiamo in contatto, spero che ci rivedremo presto.
Spero anch'io.
Dai, ma sì, ci rivedremo. Buona lotta.
Grazie, altrettanto.
Da, ciao, un bacio, un abbraccio, ciao ciao.
Ciao, 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 ciao. Ты застыни воды на стене.
глазами, когда ночами над цветами виды намотаны плотно, зубы сжимают капу. Минают демона стремлений к новым этапам. Метам на лапу, закрыто дело шумуть их, зарабатывать нормально, вытаскивать своих, заплатить рету, не попасть в происшествие ленту. Будь не трудные и нудные, цени моменты. Кто гниет, кто ползет вперед, с кем ты? Прыжок из грязи в грязи, из агентов в президенты. Это твой гимн, это трек, я такие как мы.
Chiudiamo un po' la parentesi del sul 25 aprile, sulla resistenza, anche l'ultima corrispondenza, che non possiamo dire che grazie, del compagno in Trentino, un Trentino che comunque sempre ricco di iniziative e anche sempre ricco di azioni. Infatti nella città di Rovereto, la notte tra il 21 e il 22 aprile, ignoti hanno danneggiato le vetrate dell'agenzia Allianz a Rovereto. Lasciava sul posto la scritta libertà per gli arrestati a Torino, Allianz uguale guerra. Visto che i giornalisti, continuo a leggere un po' quello che è uscito a livello pubblico, visto che i giornalisti definiscono indecifrabile il collegamento fra Allianz e guerra, abbiamo fatto una rapida ricerca trovando che la società di assicurazioni finanzia la produzione dei carri armati Leopard 2. Indecifrabile questo rapporto di Allianz con la guerra, bah, non sembrerebbe. Nello stesso articolo si parla di scritte contro la rete 5G apparsa in città nei giorni precedenti, arresti di Torino, insomma, che ci sono stati, adesso non ricordiamo bene la data, comunque poi rilasciati i quattro compagni arrestati sotto Corso Giulio, che erano intervenuti sulla violenza che stavano esercitando degli sbirri su due migranti per un supposto furto scippo di collanina, compagni rilasciati con obbligo di dimora e firme settimanali ben tre. Ma insomma, non sono state le sole azioni in giro per il mondo, ne andremo un po' a citarne alcune.
Et à 14 ans, le type au quadrat,
salutiamo anche noi con un bicchiere in mano. No, noi il bicchiere ce l'abbiamo finito, il nostro questo sangue, passeremo ad altro. I nostri amici e amiche della zona rossa, sempre là, attanagliati dalle forze di polizia. Salutiamo anche i nostri radioascoltatori, radioascoltatrici del centro della Terni infestata. Salutiamo anche i nostri amici della Maratta Bassa e anche quelli da Ci Sbilanciamo della zona Palmetta. Un abbraccio a tutte voi e tutti voi. Insomma, molte le azioni riguardo a striscioni, scritte, Vicenza, Saronno, Cosenza, insomma Roma, molti quartieri tappezzati, sicuramente da indicare quello che è successo a Parigi pochi giorni fa, il 22, mi sembra, 22 aprile, insomma. Come abbiamo spesso citato, la presenza delle forze dell'ordine e soprattutto l'agire delle forze dell'ordine in quello che sono i quartieri più popolari delle varie città e metropoli si fa più pesante appunto in quei quartieri dove sempre il conflitto sociale si manifesta di più, e dunque anche a Parigi non fa eccezione. Banlieue parigina, periferia di Parigi, forze d'ordine passano, aprono lo sportello volontariamente avvicinandosi, sorpassando un ragazzo delle banlieue, se non sbaglio di origine del Nord Africa. E il ragazzo cade, si schianta addosso un palo, finisce in ospedale. I suoi amici e il suo quartiere non esita a rispondere, come sempre le banlieue più di tanto non ci stanno a pensare, più di tanto non si mettono a scrivere testi, ma la loro forma di resistenza a quello che sono le violenze, i soprusi, l'annientamento in quei quartieri è sempre stata l'attacco alle forze dell'ordine, e anche in questo caso appunto non hanno esitato ad andare al distretto di polizia più vicino alle banlieue. È stato letteralmente attaccato per vari minuti con vari fuochi d'artificio, vari razzi, da diciamo una specie di cavalcavia che stava lì vicino a questo commissariato. Insomma, un attacco massivo di fuochi d'artifici nelle vetrate e nell'entrata del commissariato di polizia, e forse questa è una delle soluzioni per non farsi aggredire costantemente dalle forze dell'ordine, quantomeno esprime un rapporto di forza, quantomeno i poliziotti un attimino ogni tanto ci devono pensare prima di menare, colpire e ammazzare uno di noi. Autant que je méprise ta hiérarchie, tu assènes ton 49-3, tel un coup de bazooka. Tu envoies toute ta petite armée, maintenant il faut tenir le pavé. Tes fantassins maîtrisent la situation, face à la colère de l'opinion. L'ombre du dictat plane sur toi, pour un démocrate, ça ne te fait pas. Tu observes tes petits soldats, croise les doigts. Dans la baraka, peu importe la manière ou les dégâts, t'imposes tes lois. Anche in Libano, dopo un momentaneo periodo di lockdown e di quiete, la gente è tornata a protestare in strada. Logicamente in queste situazioni geografiche la situazione è un bel po' più diversa, nel senso che logicamente hanno avuto già un innalzamento dei prezzi, l'inflazione ha dimezzato praticamente il valore della lira libanese, ma logicamente paesi come l'Europa, l'Italia non avranno lo stesso
deficit posto, che sarà conseguente al lockdown, però insomma anche noi vedremo un cambio abbastanza tangibile della nostro, la famosa capacità d'acquisto che avremo sarà ben diversa. Insomma, a Beirut i manifestanti sono tornati in strada, si sono scontrati con l'esercito, varie le banche attaccate e anche bruciato un mezzo dell'esercito. Sbirciando un po' velocemente in un blog che ha una storia di 20 anni, forse anche 25, della Gran Bretagna, il blog è 325-325-nostate.net, 325-nostate.net, detta un po' l'italiana, 325-nostate.net. Insomma, tra le varie notizie scritte in lingua inglese, vediamo come nel Nord Europa gli attacchi alle antenne del 5G sono stati notevoli e di quantità abbastanza massiccia. In alcuni casi la polizia smantisce che non sono antenne 5G, ma anche se fossero 3G o 4G, poco importa, la struttura è quella. Ricordiamo che il sistema 5G, che fondamentalmente è quasi del tutto funzionante in alcuni territori della Cina, anche se non in tutta la Cina, sicuramente a Wuhan, consiste in quello che viene definito proprio una costellazione di metastasi satellitari, ovvero l'immessa intorno all'orbita della Terra di una quantità innumerevole, spaventosa. Si parla di 20.000 e passa satelliti, ma forse 20.000 passatelli sono solo quelli degli Stati Uniti, poi ci andrebbero aggiunti tutti gli altri intorno al globo, delle strutture medie che sarebbero i vecchi tralicci. Nel sito si vedono varie foto di cui poi parleremo, degli attacchi che hanno subito, sono i vecchi tralicci usando magari la stessa struttura di dove sono già le antenne 4G, applicando poi l'antenna 5G, perché sono funziona con delle frequenze diverse rispetto a quello che attualmente si sta usando, per poi finire a quello che sono le varie scatolette, queste famose scatolette che ci ritroveremo a breve nelle nostre città, diciamo anche relativamente vicine, scatolette che a secondo della conformazione della città potrebbero essere 100-200 metri. In Italia attualmente sembrerebbe, da quello che abbiamo capito noi, che si stanno montando quello che sarebbe appunto l'infrastruttura media, ovvero i tralicci, usando poi delle zone di fatto spopolate, dove non c'è molta gente vicino, che da una parte è logico che funziona così, ma dall'altra parte sono anche facilmente attaccabili in quanto strutture isolate dal vicindario. Appunto, tralicci. E questo è quello che stanno un po' montando qua, già adesso, nei nostri territori, piuttosto che tralicci non più usati da vecchie antenne, insomma, questo e quant'altro. Appunto, il sito 325nostate.net, vediamo come i giornali olandesi riportano degli attacchi, soprattutto, cioè, alcuni nella città, nelle vicinanze di Groninger, attaccate appunto questi tralicci. Ce n'è un'azione, è stata compiuta il 19 aprile, in tutto è la stessa, gli stessi organi olandesi parlano di 15 azioni del genere a partire dal 4 aprile, la polizia parla di modus operandi, ovvero simili, ovvero che la forma dell'attacco ha delle similitudini in tutte queste 15 azioni. Ma non è solo l'Olanda che si vede partecipe di questi attacchi subiti, ma vediamo come in Inghilterra, ma per Inghilterra intendiamo anche Galles, Irlanda e Scozia, sono molteplici gli attacchi subiti, gli attacchi fatti contro questo sistema di antenne 5G. Ricordi, anche qua spesso la polizia, lo Stato smentisce che siano delle antenne 5G, ma bensì 4G. A noi, per quanto ci riguarda, poco importa. Sono immagini di veri e propri tralicci caduti a terra, usando, sembrerebbe, da quanto riportano i giornali inglesi, anche usando materiale esplosivo. La Germania non è da meno, c'è stato un attacco alle linee internet di fibra, ovvero quei cassonetti, quelle scatole di plastica, insomma, se ne vedono in giro, che sono anche, per capirci, lo stesso oggetto che si usa per le linee telefoniche. Sono stati bruciati letteralmente, uno è stato bruciato letteralmente, che è dove passano poi le linee internet della fibra. Tutti questi attacchi, perché insomma è più che dimostrato che le trasmissioni elettromagnetiche di queste frequenze comunque bene non fanno, comunque dannine sono, anche se logicamente la nostra cara, ormai conosciuta OMS ci continua a dire che la trasmissione nell'area di onde elettromagnetiche internet non dà danni alla salute, non c'è nessun problema di contaminazione. Ricordo che però sempre una volta negli anni 90 dicevamo che anche il cellulare non era, quando nasce il cellulare all'inizio dicevano che non era proprio opportuno portarselo proprio nel taschino della camicia lì vicino al cuore, no? E adesso invece sembrerebbe che non c'è nessun tipo di problema, di nessun tipo di contaminazione elettromagnetica, come anche l'alta elettricità, cioè la MAT, tutte le linee di alta elettricità, di alta tensione, sembrerebbero che non danno nessun problema alla salute. Infatti i casi di leucemia che poi accadono a chi vive vicino a tralicci dell'alta tensione piuttosto che alle antenne siano un po' così casuali, un'invenzione quasi, ma perché la leucemia veramente vicino al tralicci dell'alta tensione? Ma no, ma che dici? Tutti i dati che poi sicuro si sbircia un po' i contenuti che girano, insomma, sono più che verificabili.
Nel fosco fin del secolo morente, sull'orizzonte cupo e desolato, già spunta l'alba minacciosamente, del diffatato. Già spunta l'alba minacciosamente, del diffatato. Urla l'odio, la fame ed il dolore, da mille e mille facce scheletri. Siamo pronti a sul selciato d'ogni via, spettri macabri del momento estremo, sull'altro il nome santo d'anarchia, insorgeremo. Sull'altro il nome santo d'anarchia, insorgeremo. Per le vittime tutte identificate, la nel fragor delle vigori in mondo, non penseremo sulle barricate. compenseremo sulle barricate, piombo col piombo, e noi cadremo in
un... Entriamo un po' in quello che è la nostra parentesi sul mondo carcere, ci starebbe da parlarne per ore, cosa che non possiamo fare. Prima di addentrarci un po' in quello che succede nei nostri territori, insomma, delle problematicità anche di raggiungere informazioni, una spennellata così international su quello che accade, e purtroppo accadono storie molto pesanti. Infatti si conferma la morte di tre prigionieri dopo la rivolta nel carcere penale di Castrocastro, e questo avviene in Perù. Notizia ancora più sconvolgente, cioè veramente la foto è qualcosa di agghiacciante, è quello che è successo nel Salvador. Ovvero, nel Salvador c'è stata più che una rivolta, una negoziazione di conti fra bande rivali, insomma le bande del Centro America, c'è una certa pesantezza a livello di violenza messa in campo, comunque si scontra nel carcere del Salvador, si parla di 22 morti, ma il dato sconvolgente non è questo, ma bensì è stata la reazione del governo e dell'amministrazione penitenziaria del Salvador. C'è una foto di centinaia e centinaia di uomini rasati, messi tutti nudi in quello che è il cortile del carcere, qualcuno con mascherina, qualcuno no, e ammassati lì, cioè veramente per punizione, un trattamento umiliante infitto dopo questa regolazione di conti avvenuta fra gang. L'immagine è sicuramente impattante, non so se volete cercate un po' se potete in spagnolo, cioè una prigione del Salvador ammassano uomini seminudi come misura punitiva. L'immagine comunque sta anche sul il web de ilgiornale.it, c'è una foto veramente impattante. Anche qua, insomma, emergono notizie su quello che è il carcere minorile di Bari, dove c'è un contagiato, e anche nel penitenziario di Brindisi 11 persone in quarantena. La notizia appare in noinotizie.it, immaginiamo insomma un giornale locale.
Serum in quater culpa dola e Rodolfo el Gaina FB quater amis quater malnat. Venius insieme a compagni di car, ben fa la guerra in Albania, verso in montagna ci appairat, neger tudesc della Wehrmacht, mi fan morire d'uma pensac, me mancata in d'un'imbuscata, più ne pesciate na fusilada. Mami, 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 40 di 40 not, a San Vitura c'ha pai bot, dormi de campi in de malat. Mami, 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 40 di 40 not, sbattu de gio, mi son de quei che parlen no. El comissario una mattina, el me manda ciamali per lì, noi siamo a ca, non senti alcun, el me diceva sto brutteron, el me diceva i tuoi compari, lui li pigliasse senza de te, ma se parlasse io firma ca, il tuo condono la libertà. Si nu fesse cassi contento di stare solo e chiuso qua dentro.
mami, mami, 40 di 40 not, a San Vittura c'ha fai pot, dormi de campi e de malan. Mami, 40 di 40 not, sbattute giù, mi son de quei che parlano.
E andiamo un po' a vedere quello che succede nella capitale del nostro stato italiano, che mai, che non ci rappresenta e mai ci rappresenterà. Beh, a Rebibbia venerdì scorso hanno fatto un trasferimento. Trasferimento di un detenuto affetto da coronavirus, l'hanno dovuto fare in fretta e furia, dunque l'hanno fatto di giorno, passando di fronte alle porte della mensa, e dunque vari detenuti, in questo caso detenuti al maschile, hanno assistito alla scena, nel senso entrati con scafandri e quant'altro, perché il detenuto in questione stava molto male, essendo già affetto da problematiche di salute, e dunque praticamente è uscito già intubato da Rebibbia per andare poi a un ospedale, poi un altro trasferimento. Tutto ciò lo sappiamo sempre tramite i detenuti e detenute, perché ricordiamo che ultimamente le informazioni su quello che succede dentro sono abbastanza difficili da ottenere. Andremo anche più avanti un attimo a delineare questa situazione particolare. Ricordiamo come ci sono stati casi in cui i familiari sono stati avvisati ben 10 giorni dopo del ricovero del proprio familiare in ospedale. Gli ospedali, sembrerebbe che, cioè, quando uno entra in ospedale vanno contattati i familiari, questa è per la pratica di tutti i cittadini e le cittadine. In questo caso non succede, ci sono delle direttive, sembrerebbe, da quanto intuiamo, di non far traparare nulla per la sicurezza dell'ordine pubblico all'interno delle carceri. Ci sono stati anche episodi di questo qua, 10 giorni dopo a Roma, adesso non sono sicuro, anche sull'avviso vari giorni dopo, parlo 2-3 giorni dopo, oltre al ricovero anche della morte di alcuni detenuti, in cui i familiari sono stati avvisati. Questo succede nel nostro democratico paese Italia. Del detenuto di cui stiamo parlando è Giuseppe Quarta, appunto, trasferito venerdì di giorno, dunque i detenuti l'hanno saputo, giravano voci varie su quello che è successo a livello di salute a Giuseppe Quarta. Giuseppe Quarta, che sembrerebbe che il suo lavoro entrando nel carcere era quello di sistemare e installare le televisioni in tutto l'istituto Rebibbia, dunque un detenuto che si è affetto da Covid-19 è entrato in contatto con molteplici detenuti del carcere di Rebibbia. Giravano voci strane, non avevamo la certezza delle notizie. Oggi comunque arriva la conferma che non è morto, che continua a essere in rianimazione. In queste giornate, appunto, di capire la sorte in concreto di Giuseppe Quarta, c'è chi anche ha contattato sia il garante nazionale, sia quello regionale, che è Anastasia. Ora il garante nazionale, se mi date un momento per andare a rintracciare Palma, il garante nazionale, aspettate, scusate. Sì, Palma, il garante nazionale, e il garante regionale, che è anche quello dell'Umbria, è Anastasia, sono stati contattati per sapere se sapevano dirci qualcosa rispetto a dove sta, ma soprattutto come sta, perché giravano notizie varie sulla sorte di Giuseppe Quarta, notizie che, lo ripeto, arrivano solo esclusivamente da parte dei detenuti che riescono a fare delle chiamate ai propri familiari, e dunque con quello che è Radio Carcere, il tam tam delle notizie dentro il carcere. Beh, il garante nazionale non ha voluto rispondere, dicendo che non sapeva nulla, nemmeno il garante dei detenuti della regione Lazio, Anastasi, che è anche il garante della regione Umbria.
Riposo all'ombra del potere più assoluto, quello che ho sempre combattuto. Riposo
all'ombra di quel vostro essere schiavi, ciò che vi ha sempre imprigionato. E siete voi le porte, non avete chiavi. Riposo all'ombra dello Stato, solo per la libertà.
Ma c'è anche chi è andato un po' a pressare, a stuzzicare, a chiedere delle risposte a chi, comunque, noi che stiamo fuori e dai detenuti, dai familiari dei detenuti e delle detenute, dai solidari, chi comunque riteniamo responsabile della situazione di salute dei detenuti e del rischio che sta accadendo. Ricordiamo anche che non escono dati unitari da parte del governo sulla situazione dei contagi, è praticamente impossibile, sono da due settimane ormai più o meno che non esce nessun dato, i dati che escono sono sempre di due settimane precedenti. Sul numero dei contagi in carcere c'è un po' un veramente silenziare qualunque tipo di informazione. E appunto, siccome per noi, l'abbiamo sempre detto da queste radio, non è una guerra, non si tratta di un nemico interno, non è dunque una situazione emergenziale di guerra, dove sarebbe l'organo che deve prendere, l'organo secondo appunto le logiche dello Stato sarebbe il Ministero degli Interni, una sezione di guerra, quella che dovrebbe prendere mano alla situazione, ma bensì stiamo in una pandemia, dunque sarebbe come organo principale dello Stato il Ministero della Salute quello che dovrebbe esprimersi di più e prendere dei provvedimenti, ma vediamo che non è stato così né fuori né quantomeno dentro, ma bensì è dal Ministro degli Interni che arrivano le direttive di comportamento sociale che dobbiamo avere fuori, come è dal Ministero degli Interni, dunque buona fede, e sotto a lui il DAP con Basentini come responsabile del DAP nazionale, direttore nazionale, sono coloro che intervengono sulla questione. Per quanto ci riguarda, quantomeno dovrebbe essere la salute, e siccome sono dei responsabili dell'ASL, che sono responsabili e oppure direttori che gestiscono il discorso sanitario nelle carceri di Presempio, di Re Bibbia e Regina Coeli, tra cui noi abbiamo tituato Claudio Lonardi come direttore della gestione sanitaria nel carcere di Re Bibbia, Pierino Cimino come responsabile della situazione della salute dei detenuti e Luigi Antonio Persico come responsabile della situazione della salute dentro il carcere di Regina Coeli. Beh, familiari preoccupati da questa situazione, preoccupati anche dall'ultimo evento, che è quello appunto che abbiamo appena citato, di Giuseppe Quarta, insomma, a Re Bibbia il contagio c'è e si sta morendo dentro il carcere di Re Bibbia. Su Regina Coeli c'è totalmente una mancanza di informazioni, ma perché? Perché le informazioni, ripetiamo, vengono dai detenuti e dai familiari detenuti. Regina Coeli, essendo un carcere preventivo, essendo un carcere dove si entra e si esce, piccole condanne, non c'è una rete solida dei familiari, e dunque su Regina Coeli attualmente non sappiamo nulla. C'è chi è andato a fare un attimo due domande a questi personaggi qua, e lo ha fatto presentandosi con le dovute cautele, ma diciamo potremmo anche, sono andati in 4-5 persone, familiari e solidari, a parlare con i responsabili dell'ASL Roma 2, che hanno a che fare con la gestione appunto della salute del carcere Bibbia, ma andavano anche in rappresentanza di comunque un coordinamento che esiste fra familiari dei detenuti e solidari. Mandiamo un audio che è molto esplicativo, perché se ne lavano le mani abbondantemente, non danno risposte, fanno chiamate, cioè a un certo punto dell'audio fanno chiamate a Leonardi, Leonardi risponde semplicemente che questa gente che stava presente in quell'ufficio lì dell'ASL 2 se ne deve andare. Insomma, qua c'è tutto un lavarsi le mani, un non sapere, un fare del tutto ma non abbiamo i poteri. Parallelamente sembrerebbe comunque stata costituita una task force da parte del governo italiano per la gestione delle carceri, dunque sorclassando, insomma, i dati non vengono fuori. La stiamo facendo un po' lunga, adesso manterremo l'audio, solo altri due accenni. Si sta parlando nei vari talk show che stanno in televisione di questo grandissimo problema, che sono usciti due del 41 bis. Viene preso come capro espiatorio proprio lo stesso Basentini, che non è veramente un pezzo di pane, anzi direttore del DAP. Probabilmente su di lui ricadrà la responsabilità, oggi stava messa in discussione proprio la sua poltrona, magari su questo ci torniamo un attimo dopo, perché insomma anche su questa uscita di questi mafiosi ci sta un po' da parlare, vediamo se abbiamo il tempo. Vi mandiamo l'audio appunto di familiari e solidali, che sono andati un po' a interpellare questi personaggi che noi indichiamo come responsabili della gestione della salute nelle carceri italiane, e in questo caso specifico Re Bibbia.
Mi spiega questa cosa, noi stiamo chiedendo al direttore della ASL Roma 2, cui fa riferimento la sanità penitenziaria, dove si trova questo il medico che lui dirige. Voi ci state dicendo a noi che non sapete dove si trova, l'ufficio della ASL Roma 2, e non ci potete dire quando ci può ricevere e chi ci deve ricevere.
Purtroppo no.
Il direttore della ASL Roma 2 sta dicendo questo?
No, il direttore, io non ci ho neanche parlato.
E allora parli con il direttore, le stiamo dicendo che siamo dei parenti preoccupati di questa cosa, le stiamo dicendo se ci fa parlare con qualcuno che ci dice come stanno i nostri cari.
Non si può fare, perché il direttore, le ripeto, non gestisce queste cose.
E allora dica, il direttore ci deve dire chi gestisce queste cose.
Il direttore chiami il suo sottoposto che gestisce questa cosa. Sentiamo se la sentenza
dell'URP. E loro sicuramente...
Noi l'abbiamo chiamati, sappiamo che è Leonardi che gestisce questa cosa, che non risponde, Il direttore dell'ASL ci saprà dire qualcosa di più o no?
No, perché non c'entra niente.
Ma cosa non c'entra niente? Che è il direttore, è lui che dirige Leonardi. Non è così.
Ma il direttore non sa dove sta sto Leonardi, scusi, ma certo potete sapere, stanno tutti sotto a lui i medici,
Io non so che dire, ci pare parlare con uno, con una persona qua dentro, capisci?
All'interno dell'istituto non è gestito dall'ASL.
No, è l'ASL Roma 2. L'ASL Roma 2, Leonardi fa parte dell'ASL Roma 2, lo legga anche lì sopra. Da 2008 la direzione è il responsabile sanitario del penitenziario di Re Bibbia, ok? No, è ASL Roma 2. Legga lì, è da 2008 l'amministrazione sanitaria è passata da quella penitenziaria alla ASL, ok? Ad oggi è l'ASL Roma 2 che si occupa.
Ma possiamo, allora posso dire una cosa?
Questo probabilmente era Pierino Cimino, responsabile della salute del carcere Bibbia, che poi comunque fa una chiamata a Leonardi, invece è il direttore, e comunque sembrerebbe proprio lavarsi le mani. Dicono che no, non è la ASL, non è l'ASL 2 in questo caso che è responsabile della salute di detenuti e detenute del carcere Bibbia. Allora chi è? Innanzitutto sono loro i responsabili fino all'altro giorno. Se hanno montato una task force, sono dei responsabili del Ministero della Salute. Insomma, è tutto un po' così, si sta cercando di capire. Responsabile invece Regina Celi è l'AS 1 di Roma, Luigi Antonio Persico. Questo è stato un audio registrato in diretta dalla presenza di familiari, lo ripetiamo, e solidali, gruppo, erano 3-4 persone che sono presentati agli uffici ieri mattina esattamente.
Oratori a voi diretto il canto di questa mia canzon che sa di pianto e che ricorda un baldo giovin forte che per amor di voi sfida la morte.
insomma vedremo anche come andrà avanti questa problematicità, che comunque c'è, perché da una parte c'è il DAP, la gestione dei direttori, delle direttrici, dei carceri sul territorio italiano, dall'altra parte c'è anche l'ASL che se ne lava le mani della gestione salute che stiamo avendo in questo caso. Ribadiamo che se nelle RAS, questi luoghi che naturalmente sono chiusi, dove è scoppiato con ritardo e le morti sono stati molteplici, ciò potrebbe anche avvenire nelle carceri, perché c'è uno scoppio ritardato un po' del contagio in questi luoghi. E di oggi qua redazione, insomma, ci arriva anche una lettera da quello che è il carcere di Sabbione, una lettera che viene direttamente dalla S2, alta sorveglianza speciale, per indagati e condannati con aggravante di terrorismo. Una corrispondenza che in questi giorni c'è anche confermata da chi ci scrive, non è assolutamente facile, le lettere stanno arrivando con un ritardo maggiore rispetto a quello che era appunto la normale corrispondenza, lettere che comunque in vari casi, anche come ci scrivono, vengono aperte e riattaccate anche abbastanza, non so, non viene l'espressione, però insomma è proprio palese che la lettera è aperta e vista anche ad altri detenuti, perché poi sempre la carcere funziona. Detenuti che non sono sottoposti a censura, dunque non c'è a livello ministeriale l'obbligo della lettura della lettera del detenuto. E ci arrivano un po' di informazioni che un po' da una parte confermano la situazione abbastanza tranquilla in quello che è il carcere di Sabbione di Terni. Comunque sì, dei nervosismi ci dicono che ci sono, la situazione è tranquilla, ma da tutti i punti di vista, anche e soprattutto dalle tensioni che hanno i detenuti. Comunque per la prima volta ci dicono che una battitura è stata fatta nel carcere di Terni, questa è la prima informazione ufficiale che abbiamo dalla redazione di Radio Contagio, una battitura che è avvenuta a marzo, praticamente nei giorni successivi alle grandi rivolte. C'è stata una sola battitura, comunque durata una trentina di minuti, una battitura non particolarmente, non so che termine, rumorosa, nel senso, cioè senza, una battuta tranquilla, senza nemmeno repercussioni. La sola cosa, da quando è partita il carcere di Sabbione, da quando è partito il divieto dei colloqui, hanno aumentato a 2 telefonate in più a settimana e una telefonata di 30 minuti in videochiamata con cellulare, che sarebbe questa famosa solo alcune settimane fa, non fin dall'inizio, comunque tramite WhatsApp, tramite l'uso di cellulari. È stata allestita una sala, diciamo, con 16 smartphone nel carcere di Terni, dove appunto i detenuti possono fare una chiamata a settimana di 30 minuti, che non è assolutamente lo stesso tempo a cui avevano a disposizione con i colloqui con i propri familiari. Chi ci scrive regge e botta, comunque il suo spirito sarà sempre indomabile e sempre a testa alta, anzi a cresta alta. E chiudiamo così quello che è la nostra parentesi mondo carcere. Oggi sorprendentemente in tempo, sono le 8, abbiamo fatto la nostra ora di analisi un po' generale, il nostro intervento sul mondo carcere. Questa è Paziente Zero, Zero Paziente, la redazione, Radio Contagio. Noi vorremmo che partecipasse un po' di più, rompiamola questa paura di uscire, becchiamoci, in redazione stiamo distanti, oggi più che mai abbiamo la nostra 2,5 metri di security, il nostro alcol sul tavolino che disinfetta le mani e il nostro altro alcol che ci disinfetta come sempre le gole. E dunque vedremo un po', andremo avanti con il nostro split moment, oggi un po' così, forse anche un po' improvvisato, aspettiamo dei vostri contributi che sono sempre ricchi, fruttuosi, miele, nettare degli dèi per noi, ci dà vitalità, i vostri contributi magari un domani fossero in diretta, questi contributi lo saremo sicuramente felici, ma come voi stessi e voi stesse potreste anche fare delle trasmissioni, sono 2 mesi che un mese e mezzo lo ripetiamo, abbiamo anche detto che c'è la possibilità, impegnandosi un po', di farla in remoto, cioè nel senso noi mettiamo a disposizione quello che è l'impostazione internautica di Radio Contagio, poi contattandoci possiamo trovare la forma. Ripetiamo il nostro numero con cui contattarci, mandarci dei vostri contributi anche a questo punto ormai per lo split moment e la presa a male divertente, ma anche se volete dirci altro va bene, di come state passando queste giornate, insomma ben accetti i contributi. Il numero a cui chiamare o mandare messaggi è 351 890 4148, lo ripetiamo 351 890 4148. Radio Contagio, coroniamo questo momento, soprattutto meglio infetti che infami. Dunque l'ora 8 ore 06 minuti primi, Ora forse per alcuni di voi di iniziare la cena, forse qualcuno già l'ha iniziata, i nostri amici, le nostre amiche che hanno i pupazzetti, i bimbuzzi, bimbuzze in giro per le stanze, sono orari di masticare cibo. E dunque anche speriamo per voi quello di tirare fuori un paio di bottiglie, un bicchierino. Rimandiamo il contributo che c'era già stato dato settimane passate dalla zona rossa e dagli queste bottiglie. Imbottigliamenti di appunto vino che scorre questi nostri sottofondi. E che dire, forse io aprirei le danze di questo Spring Moment, presa a mano divertente, e poi lascerò come sempre ampio spazio a Virus Alpha per le sue selezioni musicali. Metteremo un pezzo di Eiserca, gruppo sardo hardcore, e il pezzo, la canzone si chiama La Cura.